Bene, possiamo dire, giungendo verso l'ultima parte dell'Epistola di Pietro. Sono passati ormai diversi anni ed è stata una vera benedizione per me, è una vera benedizione poter così approfondire questa, è stata una vera benedizione approfondire questa Epistola, perché veramente è molto profonda ed è allo stesso tempo molto pratica, molto di vita. Pietro, possiamo dire, spinge il suo auditorio alla teologia, alta teologia, ma allo stesso tempo è accompagnata da una vita pratica. Molto di quello che ascoltiamo nell'Epistola è pratico, molto è per di vita cristiana. E questo è ciò che mi ha colpito. Non esiste teologia o conoscenza di Dio che non porti poi a vivere praticamente una vita di sottomissione a Lui e una vita di pietà, una vita vissuta per Dio e in santità. Così stiamo procedendo, possiamo dire, verso l'ultima parte dell'Epistola. Come abbiamo detto ripetutamente dal versetto 7 del capitolo 4, c'è un accenno, proprio accento alla fine dei tempi, la fine di tutte le cose è vicina, possiamo dire, e in relazione a questa fine Pietro aiuta il suo auditorio a, possiamo dire, a guardare le cose più importanti, a quelle che sono le necessità, le priorità, possiamo dire, nella vita di ogni credente, le sue responsabilità e dovere, possiamo dire, nei confronti di chi? Della Chiesa, nei confronti principalmente della casa di Dio, così ripeterà diverse volte. E così noi vogliamo concentrarci, possiamo dire, su quelle che sono le priorità nostre come credenti, ma allo stesso tempo, andando avanti, lui aiuta e guida un uditorio che era, possiamo dire, devastato, era molto abbattuto da che cosa? Da tutto ciò che stava succedendo nel mondo là fuori. Quindi c'era un disastro, possiamo dire, a livello globale rispetto a quelli che erano i cristiani. C'era una persecuzione che era molto forte, una persecuzione per il nome di Cristo, così come lo abbiamo chiamata. E abbiamo visto questo passo, versetti da 12 a 19, dove proprio Pietro presenta ai credenti come poterla affrontare questa persecuzione per il nome di Cristo, attraverso proprio cinque insegnamenti che dà loro per, possiamo dire, andare avanti ed essere incoraggiati. Quindi la persecuzione per il nome di Cristo, ma Pietro lo fa attraverso degli insegnamenti che dovrebbero incoraggiare i credenti proprio nel, possiamo dire, nel momento peggiore, proprio nel momento in cui il credente, possiamo dire, è spaesato, è intimorito, non sa cosa dovrà fare. Proprio in quel momento Pietro incoraggia loro attraverso questi cinque insegnamenti. Il primo l'abbiamo visto: per il credente non c'è sorpresa nella persecuzione. Non dovrebbe sorprendervi, dice, se siete perseguitati per il nome di Cristo. Anzi, in realtà questa è la normalità, è ciò che dovrebbe succedere, è ciò che io vi ho detto, Cristo lo dice ai discepoli, è ciò che il Signore ha profetizzato. Possiamo dire la persecuzione fa parte della vita cristiana. Possiamo dire che essere perseguitati per la fede è proprio la dimostrazione che si è veri, che si è veri cristiani. Se sei vero, molto probabilmente attraverserai tribolazioni per la tua fede. Questo è il punto. Non puoi esserne meravigliato, non puoi cadere dalle nuvole, anzi, devi aspettartelo, questa è verità assoluta. Allo stesso tempo, dal versetto 13, noi vediamo che il credente cosa deve fare? Il credente attraversa la persecuzione, ma gioisce. Abbiamo visto il paradosso della gioia nel momento peggiore. Ciò che è umanamente impossibile è una gioia spirituale, possiamo dire, è una gioia che accompagna il credente, proprio perché abbiamo detto che questa gioia è una gioia che riguarda la salvezza. La consapevolezza, possiamo dire, che il credente, solo il credente ha, che nonostante tutto ciò che succede, Dio, lo abbiamo sentito, è con loro. Dio lo ha perdonato, Dio lo ha salvato. Nonostante, aggiungo, proprio nel momento della persecuzione, cosa fa Cristo? Cosa fa Dio? Gli ha donato uno spirito, uno spirito di gloria, uno spirito di Dio, lo stesso spirito che accompagnava il Messia. Ora questo spirito di gloria riposa su ognuno di quei credenti e anche, possiamo dire, nel contesto più brutto delle loro vite, questo spirito gli dona riposo. Gli dona riposo, un riposo spirituale, non un riposo, possiamo dire, di una persona sconsiderata o che non vive quel male, ma gli dona un riposo che è basato sul fatto che Dio, di nuovo, è con lui, è per lui. Questo spirito non solo gli dona riposo, ma gli dona la forza di affrontare la sofferenza. Gli dona la forza di andare contro i pugni. Possiamo dire, è impossibile umanamente questo. Ma queste benedizioni sono vissute, come abbiamo detto la volta scorsa, al presente, al momento stesso degli insulti, della prova. Tu sei ingiuriato perché sei cristiano? Beh, questa benedizione, questo spirito ti dà la forza di continuare, di perseverare. Questa è una forza che viene da Dio stesso ed è uno spirito di gloria. Al terzo insegnamento, possiamo dire, Pietro ci mostra che, possiamo dire, dobbiamo valutare il motivo della propria sofferenza. Ogni credente è chiamato, possiamo dire, a discernere il motivo della sofferenza. Per quale motivo stai soffrendo? Non soffrire per i tuoi peccati. Per quello non c'è benedizione. Quella sofferenza non è accompagnata dalla benedizione di Dio, ma soltanto da che cosa? È solo misericordia. Non confondiamo misericordia da quella benedizione che tu ricevi quando tu veramente vuoi essere fedele e ubbidiente a Dio. Discerni il motivo della tua sofferenza. Non fare di tutta l'erba un fascio, perché là fuori è pieno di gente che soffre. È pieno. Ma non sta parlando di questa sofferenza. Questa sofferenza è perché tu vivi in ubbidienza a Cristo, perché tu desideri innalzare il nome di Cristo attraverso la tua vita. È questo che ti porta a soffrire. Ecco, non il tuo peccaminoso e disordinato modo di vivere. Per quello soffrirai, ma per quello non ci sono benedizioni, solo misericordia. Ora, prima di proseguire, vogliamo di nuovo leggere il passo da capo, per poi continuare negli ultimi due insegnamenti che Pietro dirà, dai versetti 17 in poi. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si mischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. Infatti, è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Perciò, anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore, facendo il bene. Stiamo di nuovo osservando la persecuzione per il nome di Cristo e Pietro guida i credenti ad affrontarla attraverso cinque insegnamenti chiave. Cinque insegnamenti. Primo insegnamento, lo abbiamo detto, non sorprendetevi della persecuzione, versetto 12. Secondo insegnamento, gioite nella persecuzione, versetti 13 e 14. Terzo insegnamento, valutate il motivo della vostra sofferenza nella persecuzione, versetti 15 e 16. Quarto insegnamento, e lo vedremo oggi, considerate il giudizio di Dio nella persecuzione, versetti 17 e 18. Ultimo insegnamento, fate bene e continuate ad affidarvi a Dio nella persecuzione. versetto 19. Fate bene, continuate ad affidarvi a Dio nella persecuzione. Abbiamo visto una panoramica, possiamo dire, dei primi tre insegnamenti, ed è proprio nei versetti 17 e 18, possiamo dire, che troviamo il quarto insegnamento. Pietro chiama i credenti, possiamo dire, nella persecuzione a considerare il giudizio di Dio. Considerare il giudizio di Dio. Che cosa intende per considerare il giudizio di Dio? Cioè, in che modo devo considerare questo giudizio mentre sto essendo, possiamo dire, messo alle strette? Sto essendo perseguitato per il nome di Cristo. Pietro inizia con la congiunzione infatti per agganciarsi, possiamo dire, a tutto ciò che è stato detto prima, in precedenza. È come se dicesse, a prova di tutto quello che vi ho detto nei versetti da 12 a 16, ecco cosa succede nel mondo. Ecco cosa succede nel mondo, ecco qual è il motivo delle vostre sofferenze e afflizioni, ecco il motivo della vostra persecuzione. Possiamo dire, ad un livello generale, globale, cosa sta succedendo nel mondo? Mi sta dando una panoramica, possiamo dire, sta leggendo ciò che sta succedendo nel mondo alla luce della Scrittura, ciò che dovremmo fare noi oggi sempre. Covid, ogni cosa, ogni notizia là fuori, noi dovremmo vederla sempre dal punto di vista biblico, sempre dal punto di vista secondo ciò che è rivelato e oggettivo ed è fermo nel tempo. Ecco il discernimento del credente. Ecco che cosa gli sta dicendo Pietro. Il motivo per il quale siete perseguitati e soffrite è il giudizio di Dio. È il giudizio di Dio. Quel fuoco purificatore di cui ha parlato al versetto 12 è il giudizio del Signore. L'abbiamo detto la volta scorsa e lo ripetiamo, i credenti, come noi oggi possiamo dire, proprio quando siamo nelle difficoltà, ci chiediamo che cosa sta succedendo nel mondo. Beh, lo abbiamo vissuto per 2 anni. Dove ci troviamo? Cosa dobbiamo fare? E non stiamo di nuovo nel contesto della persecuzione, però sono domande che ci poniamo. Come mai i malvagi vanno avanti, prosperano? Come mai sono tranquilli, vivono, possiamo dire, in scioltezza? E noi stiamo soffrendo e veniamo perseguitati? Questa è la domanda che si ponevano, tutte domande, possiamo dire, che ci faremo noi stessi nel loro contesto, noi stessi come credenti. Pietro risponde portando il suo auditorio a considerare ciò che succede. Non sono eventi fuori controllo, non sono casi, non è, possiamo dire, la sfortuna. No, niente di tutto questo, è tutto sotto controllo di Dio. Tutto, infatti, tutte le circostanze fanno parte del suo giudizio. La parola giudizio usata qui è in generale, e non è come condanna, ma un senso più generale che significa giudizio di approvazione, giudizio di correzione, giudizio anche di condanna può essere, però in questo contesto specifico non lo è. Quindi il giudizio del Signore, possiamo dire, è cominciato prima di ogni cosa nella sua Chiesa e poi si sposterà fuori da essa verso quelli che non ne fanno parte. Il fuoco purificatore del giudizio, in altre parole, non risparmierà nessuno. Non risparmierà nessuno. Per quanto riguarda la Chiesa, le persecuzioni sono come un avviamento a questo giudizio. Un avviamento che poi terminerà come? Beh, questo giudizio separerà le scorie dal metallo puro, la zizzania dal frumento, i buoni pesci dalla roba inutile raccolta nella rete, le pecore dalle capre. E nei momenti, possiamo dire, duri, che si vede chi sono i veri. Ecco a cosa serve questo giudizio all'interno della Chiesa. I veri ne usciranno più santificati, più maturi. Più prove, più persecuzione, più maturità, più santità. Questo è lo scopo. E questo è ciò che succede ai veri, purificati, perché questo fuoco del giudizio eliminerà il peccato. lo eliminerà. Non ti sorprendere della prova, non ti sorprendere della persecuzione, perché questo è il modo che Dio usa per santificarti, per purificarti. E in secondo luogo, ti darà più forza in Cristo, più forza in Dio. Rafforzerà, in altri termini, la tua fiducia in Dio. Ecco cosa farà, la tua crescita in santità. All'inizio del versetto Pietro avverte, è giunto il tempo, è giunto il tempo. Questo tempo di cui parla è un tempo precedente alla fine dei tempi. Però è un tempo, possiamo dire, escatologico. Un tempo di cui Cristo stesso ha parlato. Gesù in Luca 21, prendiamo questo passo e vediamo. Luca 21, stiamo leggendo il Vangelo di Luca. Questo passo precede, possiamo dire, quella che sarà la fine dei tempi, la tribolazione. Gesù parla di questo evento in Luca 21, versetto 12. Luca 21, versetto 12. Gesù dice ai suoi discepoli, ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione, trascinandovi davanti a re e a governatori a causa del mio nome. Saranno perseguitati per il nome di Cristo? Pietro dice, è giunto il tempo. È giunto il tempo. Quel tempo è ora. Quel tempo è ora. Quel tempo, ora ci siamo. Quel tempo sta compiendo. Queste persecuzioni dovevano arrivare e ora sono giunte fino a voi. Per mezzo di quel fuoco il Signore purificherà la sua casa. Questo è ciò che poi abbiamo visto, si è sperimentato negli Atti. Continuamente vediamo che più la parola cresceva, più venivano perseguitati i suoi. Pietro, Giacomo e tutti i fedeli nella Chiesa primitiva. Quest'ultima sezione dell'Epistola, vediamo come Pietro di nuovo c'è questo accento al tempo. Un tempo preparato, un tempo stabilito, un tempo che ora è giunto fino a voi. Il giudizio di Dio riserva gloria per i fedeli che saranno stati costanti fino alla fine, a soffrire per Cristo nelle persecuzioni, fino alla fine, facendo che cosa? Il bene. Prima Pietro 3,17, esso però riserverà grande rovina per i nemici. Questo è molto chiaro, quelli che cioè non ubbidiscono al Vangelo di Dio. Guardando al giudizio futuro di Dio su tutti gli uomini, Pietro parla di un giudizio che già ora sulla terra è presente, è iniziato, e lo presenta come un, possiamo dire, un'anteprima del giudizio ultimo, del giudizio universale. Questo giudizio ha un altro scopo per i suoi, ma è anche un giudizio che porterà gloria a se stesso, perché la sua Chiesa crescerà in santità. Non pensare che nelle persecuzioni, nei momenti di afflizione, Dio si diverta o lo faccia così. Dio si serve per quel momento, per quel tempo in cui sei afflitto, per quando sei piegato, possiamo dire, o forse sei umiliato da qualcuno per la tua fede. Dio si servirà anche di quel tempo per glorificare se stesso. E allo stesso tempo purificherà te, purificherà te. Il termine casa non identifica un concetto di famiglia, un concetto, possiamo dire, di comunità. Qua il termine casa ha a che fare proprio con la dimora di Dio. Dio sta purificando, in altre parole, la sua casa, il suo tempio. Dio sta purificando perché Lui deve abitare in quel tempio. Lui abita nei cuori di ogni singolo credente, ma abita nell'edificio intero, nel tempio che Dio si sta costruendo per edificare se stesso, prima Pietro 2,5. Dio vuole essere onorato e servito da loro e vuole che questo luogo che Lui ha stabilito sia santo, sia santo. Ecco perché queste sofferenze possono viverle solo coloro che confessano Cristo. Non sono sofferenze per coloro che sono non nati di nuovo. Sono sofferenze, possiamo dire, che possono essere sopportate attraverso la grazia di Dio, attraverso questo spirito, possiamo dire, che li accompagna e che li guida. Queste non sono sofferenze per chi patisce una vita di peccato, perché abbiamo visto nei versetti 15 e 16, ma lo scopo di questo giudizio per loro non sarà quello di purificarli, non sarà quello di purificarli. Ed è proprio il discorso di Pietro, che Pietro vuole mettere in evidenza, la differenza di giudizio, la differenza. Che il giudizio del Signore sarebbe cominciato dalla sua casa, lo aveva già detto, possiamo dire, nell'Antico Testamento riguardo ad Israele. Prendiamo un passo, Geremia 25, versetto 29. Ecco, vediamo sempre il parallelismo con cui Pietro guarda l'antico e vede questo modo di agire di Dio allo stesso tempo nella Chiesa. Ora, in una nuova realtà nella Chiesa, Dio agisce nello stesso modo in cui, possiamo dire, agiva già nell'Antico Testamento con Israele. Geremia scrive: poiché ecco, io comincio a punire la città sulla quale è invocato il mio nome, e voi rimarreste del tutto impuniti? Voi non rimarrete impuniti, poiché io chiamerò la spada su tutti gli abitanti della terra, dice il Signore degli eserciti. Ecco ancora questo giudizio che arriverà dopo su tutte le nazioni, ricade prima e inizia prima dalla città in cui lui ha riposto il suo santo nome. Ecco come dovremo vedere questo giudizio. Dio usa queste persecuzioni e queste prove proprio per portare il suo popolo al ravvedimento e a purificarsi dai peccati. Ecco lo scopo delle persecuzioni. Continuamente Israele, lo vediamo, cadeva, si ribellava, eppure il Signore che cosa faceva? Mandava loro dei nemici, mandava loro dei popoli, possiamo dire, nemici di Dio stesso. Per che cosa? Beh, per portarli al ravvedimento, per far piegare Israele a se stesso. Un giudizio, possiamo dire, annunciato dai profeti e che si trova adesso ad affrontare la Chiesa nel nuovo patto. Ora questo giudizio, dice Pietro, inizia dalla casa in cui Dio ha riposto se stesso, in cui abita. Ecco, il Signore usa questo giudizio per disciplinare la Chiesa negli ultimi tempi, perché non li condannerà però, come il resto del mondo incredulo. Ecco quale giudizio sta parlando Pietro qua. Questo avviene perché Dio odia il peccato. Dio è un Dio tre volte santo. Non pensare di poter essere credente e vivere una vita così, lasciva, senza, possiamo dire, essere punita. Ma Dio è il contrario. I figli, coloro che hanno lo Spirito Santo, su cui lo Spirito di gloria riposa, beh, non potranno vivere una vita ipocrita. Non potranno vivere una vita nel peccato. Non esistono credenti carnali. Questo termine cancellatelo. Perché Dio piegherà quel credente in un modo o nell'altro. E la persecuzione, il fuoco, porterà quest'uomo o questa donna a piegare le ginocchia a lui e a ravvedersi. Egli li giudicherà. Prima Corinzi 11, 32. Paolo scrive: ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati col mondo. Capite quale benedizione vista attraverso l'ottica spirituale è questo giudizio di Dio? Ecco la santità, possiamo dire. I versetti 17 e 18, l'abbiamo detto, sono collegati al 15 e il 16. E mentre nei primi Pietro sta dicendo accertatevi del motivo della vostra sofferenza, nei versetti successivi, possiamo dire, Pietro li manda al vero motivo, al motivo. Ecco perché è bene che se ne accerti. Il motivo è che il giudizio incombe. Il giudizio è lì. Quel giudizio è di Dio. Abbiate timore, tremore e accertatevi di soffrire da cristiani. Ecco cosa sta dicendo Pietro. Non tutte le sofferenze. Accertatevi. Temi. Trema. Egli userà ogni mezzo affinché i suoi figli possano camminare in santità di vita. E la persecuzione è un grande mezzo che ha usato lungo tutta la storia della Chiesa. Quando c'era persecuzione, Dio si glorificava. C'era grande santità tra i suoi. Lo abbiamo visto a Atti 5. Dio uccide pure i suoi per una gloria più grande sua. Eliminerà il peccato dalla sua Chiesa. Ogni ipocrisia dei suoi figli, ogni peccato sarà giudicato per primo nella sua Chiesa. Quindi tu hai più responsabilità. Tu sei più responsabile. Non curarti e guardare gli altri non credenti e volerli, tra virgolette, moralizzare. Devi fare questo, devi fare quest'altro. Fallo tu. Sei tu. Sei tu quello. Sono io quello. Perché tu conosci la verità. Perché tu conosci questo Dio. E ovviamente questo giudizio non è un giudizio di condanna, l'abbiamo detto, ma questo spirito che dona riposo e forza proprio nel momento della persecuzione è uno spirito di santità, è uno spirito che odia il male. Con questo spirito giunge un fuoco purificatore. Ecco che tutte, possiamo dire, le iniquità, tutte le ipocrisie verranno sciolte in un giudizio disciplinante. Ogni credente dovrebbe tremare davanti a questo Dio, un Dio santo e tremendo. Ecco cosa sta dicendo Pietro nel nostro passo. Se tu sei un credente e stai soffrendo perché sei perseguitato, e abbiamo parlato che non abbiamo quel tipo di persecuzione, ma la persecuzione è verbale, è in tanti modi la persecuzione, e la verbale, possiamo dire, non è di meno da quella fisica. Beh, considera il giudizio di Dio. Considera quel giudizio al momento della persecuzione. Questo giudizio inizia prima dalla sua casa. Ecco cosa stai dicendo. Tu sei chiamato ad esaminare te stesso e abbandonare ogni peccato. Ogni peccato o ipocrisia che stai vivendo. Ogni sorta di impedimento. Ogni sorta. Esamina te stesso. La sofferenza patita per la persecuzione è, possiamo dire, la mano di Dio, ma la mano amorevole di Dio. Ecco come dovremmo vedere questa mano, questa persecuzione, come di un padre che disciplina un figlio, lo diciamo continuamente. Ma questa persecuzione per il tuo bene ti renderà più maturo, ti renderà più stabile, più stabile. Questa per te che credi, possiamo dire, è la cura migliore per conformarti a Cristo. La cura migliore, la disciplina del padre verso i figli. È la cura migliore per conformare il tuo carattere a quello del Signore Gesù Cristo. Non resistere a questa disciplina. Non resistere. Abbracciala. Abbracciala con tutto te stesso e accettala. Perché viene da un padre che è il bene assoluto, che sa ciò che è veramente bene per te, che non ha altri scopi mentre ti sta facendo del bene. Lui usa anche le cose peggiori, possiamo dire, per raffinarti e per maturarti. Questa è una grande benedizione per noi, un grande incoraggiamento per noi. Possiamo dire, Lui la usa per separare le capre dalle pecore, lo abbiamo detto, e non c'è migliore circostanza della persecuzione. Qui si vedono chi sono i veri e chi sono le capre, chi sono i tiepidi, chi sono quelli che nel momento delle difficoltà possiamo dire, nella battaglia e nel fuoco dei proiettili, chi si volta indietro e corre dall'altra parte. Ed è Dio stesso che permette quello. Non andiamo a raccogliere quelle persone e inseguire. No, ma sai, vieni. Non siamo noi. È Dio stesso che usa quelle persecuzioni. È Dio stesso. Lui, il credente, può solo uscirne vincente, può solo uscire perseverante in questo. Gli altri scapperanno e si manifesteranno per quello che sono. A questo punto, possiamo dire, il passo ci mette in contrapposizione il giudizio diverso, cioè quello che affronta la Chiesa, da quello che è il giudizio del mondo. Il giudizio non riguarda solo i credenti, ovviamente, ma la seconda parte del versetto 17 ci fa notare quale diverso giudizio attende i non credenti. Se il giudizio si fermasse alla Chiesa, allora avremmo un problema. Dice che è tutto con noi, tutto ricade su di noi. No, non essere scoraggiato, perché mentre guardavano i nemici di Dio prosperare e vivere tranquilli, senza alcun timore di Dio, mentre i nemici del popolo di Dio si innalzavano nel loro orgoglio e nel loro cuore impenitente, forse anche i credenti migliori si sarebbero stati tentati di dire: ma com'è possibile questo? Che senso ha tutto questo? Noi siamo alle strette e loro sono i leoni? Beh, questo è un atteggiamento che vediamo che possiamo cadere anche noi oggi, mentre ci succede qualcosa che ci piega, possiamo dire, le afflizioni per la nostra fede. Ma tutto quello che sto vivendo da cristiano, dove mi sta portando? Vedo gli altri prosperare, vedo gli altri andare avanti. Questo è un sentimento che riscontriamo spesso nella scrittura, anche attraverso, per esempio, i salmi. Prendiamo un attimo Salmo 73, versetti da 2 a 3. Guardate lo stesso uomo di Dio, Asaf. Cosa dice? Dice: ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Ecco, questo capita quando non consideriamo la seconda faccia del giudizio di Dio, quella che giudicherà il mondo incredulo. Perché adesso il passo ci mostra un altro accento, e questa volta non riguarda i credenti, ma riguarda i non credenti. Anzi, usa il giudizio peggiore dei non credenti per incoraggiare i credenti, per incoraggiare i credenti al presente. Che fine faranno? Non finirà tutto qui, qui è solo l'inizio, possiamo dire. Che fine faranno i non credenti? Pietro prosegue il discorso al versetto 17, ponendo una domanda: e se comincia prima da noi questo giudizio, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Se questo giudizio crea tanto dolore e disdetta sulla Chiesa e sui suoi figli, quale sarà il giudizio dei non credenti? Dove porterà questo giudizio quelli che non ubbidiscono ai Vangeli di Dio? Beh, quanto saranno grandi i dolori e le sofferenze per loro. Quanto saranno grandi per quelli che non ubbidiscono al Vangelo le sofferenze e il giudizio di Dio. Perché continuano a farsi beffe dell'unico modo stabilito da Dio perché tu possa essere salvato. E quindi, in altre parole, se al giudizio del Dio Santo non sfugge nessuna forma di ipocrisia nella sua casa, nella sua chiesa, verso i suoi figli, quale sarà la fine di quelli che volontariamente continuano a rifiutare, a ribellarsi all'unico modo per il quale tu puoi essere salvato oggi? Il Vangelo, la grazia di Dio, l'offerta di Cristo. La fine di questi ultimi sarà tremenda, sarà devastante. Sarà un fuoco inestinguibile, preparato apposta per loro. Questa volta il giudizio sarà condanna, e la condanna sarà devastante. Questa condanna, possiamo dire, lo esprime Cristo stesso. Guardate con la stessa forza Luca 23, versetto 31. le donne piangevano. C'erano delle donne che piangevano apposta verso coloro che erano i condannati, verso coloro che stavano soffrendo, andavano dietro il condannato e piangevano a forza, piangevano mostrando proprio la disperazione nei confronti di colui che aveva, possiamo dire, tutte le disgrazie gli sono cadute a quell'uomo, noi piangiamo apposta, questo era il senso. E cosa, ecco cosa gli dice Gesù a queste donne che gli andavano dietro e piangevano, perché se fanno questo al legno verde, che cosa sarà fatto al secco? In altre parole, se piangete per me, fermatevi, piangete per quegli altri. Se piangete per me, piangete per quegli altri. Io non ho bisogno dei vostri lamenti. Perché se fanno questo a me, lo stesso modo, ecco l'atteggiamento nel giudizio, nella persecuzione, il credente. Se fa questo a me, devo pensare, cosa succederà a quelli nel loro tempo? Nel loro momento, nel loro giudizio. E se il giusto è salvato a stento, dove finiranno l'empio e il peccatore? Questo è un proverbio tratto dalla traduzione dei 70, Proverbi 11:31, proprio che sta continuando a rimarcare il tema trattato al versetto precedente. Il giusto, colui che è giustificato per fede in Cristo, anche se dovrà fare i conti con questa vita e il suo residuo di peccato e la disciplina del suo Dio e del Dio purificatore e del Dio che disciplina i suoi figli, anche se dovrà passare attraverso i dolori del ravvedimento, rinunciare al male e addirittura passare per la persecuzione per il nome di Cristo e per la sua fede, potrà essere sempre certo, certo della sua salvezza. La gloria che lo attende è indiscussa. Al contrario, è certa. I nemici di Dio no. I nemici di Dio no. Gli empi non avranno questa fine. In realtà, proprio come è detto, in questi due versetti Pietro vuole incoraggiare i credenti. Dovresti essere incoraggiato da questo passo. Se sei nella persecuzione, proprio incoraggiato. Questo giudizio, questa contrapposizione dei giudizi dovrebbe solo tirarti su e dire ancora, ancora, perché io non sarò tra quelli che veramente soffriranno questa condanna. Se è duro per voi questo giudizio che ha un proposito benefico in quanto figli, figuratevi quanto sarà tremendo per quelli che non sono figli, ma sono nemici. Quale sorte Dio ha riservato agli empi e ai peccatori? Se diamo uno sguardo al modo in cui Dio ha agito nell'Antico Testamento, di nuovo, vediamo come Dio ha usato dei nemici per disciplinare Israele, ma poi cosa ha fatto dei suoi nemici? Li ha dimenticati? Ha dimenticato i Filistei? Ha dimenticato i Moabiti? Tu conosci un Moabita? Tu conosci un Filisteo oggi? Li ha completamente distrutti. Li ha completamente distrutti. Dio usa qualsiasi male, possiamo dire, per un bene superiore ai suoi figli. Quel male in realtà è un bene superiore per i suoi figli. Ma non farà meno responsabili i nemici. Non farà meno responsabili gli empi. I suoi nemici, infatti, li ha fatti sparire, non esistono più, eppure ci sarà un giudizio peggiore anche per quelli che sono già morti. Non finirà qua. Questo giudizio attende i nemici e i peccatori quando si troveranno davanti a lui nel giudizio finale. Paolo elogia i Tessalonicesi, guardiamo questo passo, Seconda Tessalonicesi 1, versetti da 4 a 10, proprio per la loro fedeltà e perseveranza nelle persecuzioni. Ma guardiamo anche cosa dice rispetto ai loro nemici, cosa farà. Paolo scrive, in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio, a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio. Perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione. E a voi che siete afflitti riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. In un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Da che parte del giudizio ti trovi questa mattina? Poniti questa domanda. Da che parte del giudizio ti trovi questa mattina? Forse non sei perseguitato, ma questo giudizio purificatore è per i credenti, altrimenti c'è solo condanna. Questo giudizio porta purificazione, santità e incoraggiamento per coloro che sono uniti a Cristo e rappresentano Cristo. In altre parole, sono veri cristiani, veri cristiani. O sei tra quelli che fanno parte dei nemici di Dio? Questa è una domanda molto importante per noi oggi. Ogni volta che noi attraversiamo, possiamo dire, difficoltà, sofferenze, giudizio, è una buona domanda per noi. Se sei un figlio e stai soffrendo e ti senti schiacciato, questo giudizio è per un bene superiore. Questo giudizio non farà altro che darti più forza, purificarti, santificarti, come un padre fa con il figlio. E alla fine forse dovrai abbandonare qualche peccato, o forse questo giudizio ti consacrerà sempre di più a Cristo. Ecco questo giudizio cosa fa. Se sei nemico, temi questa condanna. Non è uno scherzo, non è un gioco. Questo giudizio è una condanna. Questo giudizio è una chiamata al ravvedimento per te oggi. È una chiamata a credere al Vangelo. Non vieni qua perché ti fa piacere la Casale Carina, perché sei interessato alle persone, perché vuoi fare belle opere, perché ti vuoi far vedere bella dagli altri. Qua vieni perché vuoi e hai bisogno di verità. Tu devi, in altre parole, conoscere e credere al Vangelo per fuggire questo giudizio. Tu dovresti chiedere continuamente che cosa è il Vangelo, perché è il Vangelo, come mai è così il Vangelo. Tutto è il Vangelo, perché se tu non sei tra quelli che obbediscono al Vangelo di Dio, tu sei sotto il giudizio di Dio. Tu sei sotto il giudizio. Considera il giudizio di Dio. Il quinto e ultimo insegnamento, versetto 19, fate bene, continuate ad affidarvi a Dio nella persecuzione. Questo, possiamo dire, contiene il tema centrale dell'epistola. Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele creatore facendo il bene. Lo aveva già espresso in un altro modo, al versetto 15 del capitolo 3. Pietro scrive: infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. L'apostolo, conscio proprio del momento difficile della Chiesa, scrive per esortare i credenti a crescere in questa fede. E nel modo in cui continuano a vivere una vita di ubbidienza, anche nella persecuzione e nella sofferenza, questo li avrebbe resi più maturi. Soffrire sì, ma per quale motivo? Quale scopo? Per l'ubbidienza e la sottomissione a Dio. Questo e solo questo è un modo accettevole di soffrire. Questo e solo questo. Cioè, mentre soffrono, devono impegnarsi di mantenere una purezza morale. Ecco il punto. Non risolviamo le cose come il mondo là fuori, non rispondiamo alle cose, è stato detto anche prima, secondo come risponde il non credente. Il credente risponde in maniera sempre più santa e sempre più conforme a ciò che Dio ci comanda a fare. Ecco, vive in purezza. Quale insegnamento duro possiamo dire, perché al versetto 19 possiamo dire quale deve essere l'atteggiamento del credente mentre è chiamato alla persecuzione. Beh, devono affidarsi a Dio facendo il bene. Non devi rimboccarti le maniche, per modo di dire, ora faccio la mia vendetta. No, no. Però, cioè, mentre soffrono devono impegnarsi di nuovo a mantenere quella purezza morale e affidarsi a Dio. Quale insegnamento duro pensare, questo onestamente dobbiamo metterci davanti a questo passo e dire, quale insegnamento duro è pensare che per volontà di Dio i suoi soffrono? Pensiamoci, è un pensiero che accompagna noi credenti, però in realtà è perché stiamo vedendo l'altra faccia della medaglia, o non stiamo vedendo l'altra faccia della medaglia, perché in altre parole possiamo dire, questo deve essere anche il nostro grande conforto, e cioè che è Dio che ci chiama alla persecuzione, che Dio l'ha stabilita, che Dio ne ha pieno controllo e che Lui sa e vuole solo il bene di me. Ecco in che modo dovremmo vedere la cosa più, possiamo dire, peggiore che ci possa capitare, la persecuzione. Non sono forze occulte, incontrollabili, che muovono questi eventi, queste circostanze avverse? No, è Dio. È nostro Padre, non c'è fortuna o sfortuna come pensano i non credenti, noi non crediamo a questo. Dietro la sofferenza e le persecuzioni c'è il proposito sovrano di Dio. Pensiamo quale forza è questo? È Lui che ne ha pieno controllo. Quando ti capita il peggio del peggio, perché tu vuoi ubbidire a Lui, non pensare che sia capitato per caso. Oh, che sfortuna. No, non c'è. Là fuori c'è un detto che dice non c'è foglia che si muova che Dio non voglia. È semplice, ma è verissimo. Stiamo parlando della buona e perfetta volontà di Dio. La tendenza umana, di nuovo, che siamo corrotti e depravati, è di dubitare di Dio nelle nostre vite. Ma questa perfetta volontà non è la nostra volontà corrotta. È la volontà di un Dio che non ha errori, non ha, possiamo dire, mancanze. Questa volontà viene da un essere perfetto, da un essere che non ha errori, non c'è discrepanza in Dio, in tutto ciò che fa. Esso è frutto del bene assoluto, Lui è bene assoluto, Lui è un Dio perfettamente santo e giusto. Questa perfetta volontà ha la consapevolezza di quanto siamo in grado di sopportare, sia nell'intensità e sia nella durata della prova. Dio prepara il vestito su misura. Dio sa ciò che tu puoi sopportare. 1 Corinzi 10:13. Paolo, stiamo giungendo verso la fine. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Egli è il creatore ma anche padre di tutti i credenti, colui che sostiene durante la persecuzione. Egli non si diverte a farti stare male o perché tu soffri per un tempo. Lui non è quello, ma Lui ha stabilito un tempo per il quale chiama i suoi figli a credere, ma li libera pure dalla prova, per un bene infinitamente più grande. Ecco questa prova. Infatti, cosa succede quando un credente soffre? Lo stiamo ripetendo, ma è importante che noi memorizziamo questo, perché noi viviamo attraverso prove e sofferenze. Forse perché tu sei cristiano, perché questa è la sofferenza giusta, perché tu vuoi ubbidire là fuori. Beh, proprio nel momento in cui sei umiliato, nel momento che sei rotto, tu ti avvicinerai a Dio. Il credente si avvicina di più a Dio e Dio è più vicino a noi, a coloro che soffrono. Dio è con lui, è con colui che soffre, e colui che soffre dipenderà sempre di più da Dio, proprio in quei momenti, proprio in quei momenti. Vivere per fede, ecco cosa significa. Siamo abituati ad andare là fuori, muoverci, fare tutto per noi, essere indipendenti, la parola, ma vivere per fede, le persecuzioni ci riporta, possiamo dire, ci rimanda a cosa vuol dire invece dipendere e vivere per fede. Ed è nelle difficoltà, possiamo dire, che sentiamo, se sei credente sai e hai sperimentato questo, la mano di Dio. Proprio quando sei quasi alla fine, quando non ce la fai più, ecco che ci sostiene e ci incoraggia. E poi ci rende più simili a Cristo. Troppo spesso al momento della sofferenza noi dimentichiamo questo. Lo scopo delle nostre vite, lo scopo per il quale Dio ci salva, ti ha salvato, mi ha salvato, è perché tu, donna, tu, uomo, sia e diventi più simile a Cristo. Questo è ciò che interessa. Zoppo, distrutto fisicamente, pieno di acciacchi, sofferenza, prove, tutto per renderti più simile a Cristo. Pensavi che fosse un cammino di un trionfale di... No, è un cammino che passa attraverso il fuoco. Io capisco, dici... Nessuno, se qualcuno ti ha detto qualcosa diverso della vita cristiana, sappi che sei nella chiesa sbagliata. Se vuoi la favola o vuoi lo slogan pubblicitario, il Signore ti ama, sì, ti ama, certo che ti ama, è un amore perfetto, ti ama fino alla persecuzione, perché tu cambi. Questo è il Dio delle Scritture, il Dio Santo, tre volte Santo. Ecco il proponimento di Dio, la sua volontà. Noi possiamo gioire nella comunione con il nostro Salvatore, che ha sofferto come noi, capitolo 2, versetto 21, capitolo 4, versetto 1, 13. Possiamo esultare per uno spirito di gloria che riposa in noi, che ci sostiene, ci incoraggia, ci fa gioire, esultare. Versetto 14. Come puoi piangerti addosso? Anche nella persecuzione, anche nella disdetta, come puoi piangerti addosso? Come puoi avere misericordia di te stesso? Non averla. Non averla. Tu sei un privilegiato, se sei credente. Tu hai uno spirito che abita in te, che dovrebbe solo incoraggiarti e darti forza nelle avversità. Perché è questo che fa lo Spirito. Soffrendo per volontà di Dio, ora Pietro gli spinge a che cosa? Ad affidare le proprie anime a colui che è il Creatore, a lui, al fedele Creatore, il quale desiderano che queste anime siano salvate. Ecco perché tu puoi stare tranquillo nel momento peggiore. Perché queste anime sono riposte in Lui. Infatti questa parola, tradotto affidino, non è la solita parola per fidarsi di Dio, ma il suo significato è dare a qualcuno perché lo conservi, affidare a qualcuno perché ne prenda cura. Questa è la stessa parola che Gesù ha usato nella croce, quando disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito, lo spirito mio. A chi potremmo mai affidare la nostra anima? Quello di più caro noi abbiamo al mondo? Chi è che l'ha creata? È colui a cui la affidiamo. Ed è questo il senso che vuole trasmettere il nostro passo. anima è tutto noi stessi, un termine che potrebbe indicare l'intera persona, ma in questo contesto è chiaro che c'è un accento proprio della parte spirituale dell'uomo. Questa parte del credente, possiamo dire, rimane in vita anche quando morirà il corpo. Ciò avrebbe dato una giusta prospettiva riguardo alla sofferenza momentanea. Stai soffrendo al momento, ma tu stai affidando, tu stai, possiamo dire, rimettendo questa anima, la cosa più cara al mondo che hai, a colui che l'ha creata, a colui che vuole solo che tu sia salvato, alla sua presenza. Quale incoraggiamento per il credente perseguitato, è perseguitato a rischio di morire, reale, reale. Non avrebbero gustato la morte, se non quella fisica. Se anche vi prenderanno il corpo, lo spirito è del Signore. Lui custodirà la vostra anima fino alla fine. Ecco l'incoraggiamento incredibile che Pietro dà ai credenti nel momento peggiore. Ecco che Paolo stesso dice la stessa cosa, possiamo dire, a Timoteo, dicendo: è anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Custodire, di nuovo la nostra parola. L'anima di Paolo era il sicuro in mano del Signore. Seconda Timoteo 1:12. Paolo era perseguitato eppure tranquillo, fiero, possiamo dire, davanti al Signore. Era pieno di gioia e di speranza e di certezza. Egli sapeva in chi aveva creduto, conosceva Dio, chi è più potente di colui che ha creato le anime da poterle custodire. Ma la fiducia di Dio e la perseveranza nel bene sono verità inseparabili. Ecco il punto. Non puoi dire di avere fede salvifica se tu non cammini e fai il bene, se tu non manifesti questa fede attraverso l'ubbidienza. I credenti non devono solo affidarsi a Dio, ma lo devono fare mentre vivono una vita coerente, una vita, in altre parole, di ubbidienza a Lui. Rispetto a quello che professano, possiamo dire, devo vedere i frutti. Devi fare il bene. Ora, concludendo, prendendo il nostro passo, possiamo dire che cosa un credente alla fine dell'uditorio di Pietro, mentre era perseguitato, avrebbe capito di questi passi, dai versetti da 12 a 19. Ecco che cosa è l'applicazione per quel credente. E abbiamo delle, possiamo dire, diversamente da loro che erano perseguitati, anche noi abbiamo delle applicazioni per noi oggi. Non stupirti delle prove o persecuzioni che ti ritrovi mentre stai soffrendo per il nome di Cristo. Il Signore è nel suo tempio, la Chiesa, lo sta purificando. Tu gioisci nel continuo alla sua presenza, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito riposa su di sé, su di te. Ma il Signore è anche un Dio giusto, santo, un fuoco consumante, temilo. Tu purificati da tutte le iniquità e peccati, perché così facendo eviterai la disciplina, il fuoco del giudizio disciplinante di Dio, e continua a confidare in Lui, il solo che può permettere a te di stare la sua presenza in quel giorno glorioso. Ecco tutto ciò che il passo vuole dire. Tu sarai alla presenza di Dio, perché Lui ti sosterrà e sosterrà la tua anima, perché se tu stai rimettendo la tua anima a Lui. Non così i non credenti. Non così i non credenti. Ed è proprio quello che Pietro vuole enfatizzare per dare incoraggiamento ai credenti. Loro faranno una terribile fine. Per il non credente c'è solo una, possiamo dire, una parola: ravvediti. Ravvediti e credi al Vangelo. Dovresti uscire da qui e dire:
voglio capire il Vangelo, voglio conoscere il Vangelo, voglio conoscere quel Dio che non si stanca di perdonare. Vangelo, Vangelo, Vangelo. Questo è ciò che ti fa e ti potrà far scampare il giudizio di Dio. Abbiamo visto come affrontare la persecuzione per il nome di Cristo attraverso 5 insegnamenti che Pietro dà ai credenti. Non sorprendetevi della persecuzione, gioite nella persecuzione, valutate il motivo della vostra sofferenza nella persecuzione, considerate il giudizio di Dio nella persecuzione, fate bene e continuate ad affidarvi a Dio nella persecuzione. Preghiamo. Signore, ti adoriamo ancora per questa parola così forte e così tremenda. Signore, tu sei un Dio tremendo, un Dio che è santo e giusto e giudica giustamente ogni cosa, anche la tua Chiesa, Signore, per un bene superiore, perché siano più conformi a Cristo e perché possano vivere una vita pura in ubbidienza a te. Signore, il privilegio che abbiamo è immenso, perché questo non è fatto attraverso le nostre forze, ma attraverso uno spirito di gloria che abita in noi, abita nei tuoi figli e che li sosterrà e che gli donerà forza ancora più nelle persecuzioni. Ma ti ringraziamo che ogni giorno possiamo gioire ed esultare attraverso questa salvezza che ci hai donato e questo spirito che ci fa così letteralmente esultare per questo. Nel nome di Gesù. Amen.